Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Longhi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì!
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
Bene, ci siamo. Bruno Longhi, buon pomeriggio.
Ciao a te, ciao a tutti, buongiorno.
Allora Bruno, cominciamo naturalmente ripartendo da quello che abbiamo visto con la nazionale italiana, che ci ha comunque regalato un'altra vittoria, la terza in queste tre partite. 8 cambi però contro il Galles. Dove si è vista la differenza maggiore, Bruno?
Allora, devo fare una piccola premessa, no? Che era stato detto che ovviamente il girone più difficile fosse quello di Francia, Germania e Portogallo, ma subito dopo arrivava il nostro, no? Visto che la Svizzera è 13esima nel ranking, il Galles 17esima, la Turchia 29esima. Ecco, la Turchia è stata asfissiata. Con la Svizzera abbiamo colpito con tecnica, velocità ed aggressività. Con il Galles, in una partita che ad un certo punto dava l'impressione di accontentare sia le nostre esigenze, cioè la terza vittoria di fila, che quella dei Dragoni, sicuri del secondo posto per la miglior differenza rating nei confronti della Turchia, abbiamo voluto dimostrare proprio qui quanto il gruppo, il collettivo, la squadra, insomma, venisse nettamente prima delle individualità, pur cambiando gli addendi, denoto sostituzione, no, rispetto alla gara precedente. Il risultato è stata un'altra vittoria, la terza su tre, come magari del 78, del 90, come all'europeo del 2000.
Bene, andiamo avanti.
Andiamo alla qualità del centrocampo, la coppia Jorginho-Verratti, insomma, sono loro gli intoccabili? Saranno loro?
Beh, si è visto che non sono loro, cioè secondo me il vero intoccabile di questa nazionale è Jorginho. Se andiamo a rifare praticamente a fare la rivisitazione di tutte le partite, ci accorgiamo che forse Bonucci è quello che ha una presenza in più, uno o due in più rispetto a Jorginho. Non so poi il minutaggio, però Jorginho è considerato insostituibile perché è il perno del centrocampo, è il sole attorno al quale ruotano gli altri pianeti, gli altri satelliti, così come in sede di impostazione difensiva è Bonucci colui che fa partire il gioco. Per cui io dico che gli intoccabili sono questi. Non c'era Verratti, abbiamo visto che senza Verratti e con Locatelli l'Italia ha potuto ovviamente praticamente fare quello che ci si aspettava dovesse fare la squadra, ma lo stesso Locatelli tra l'altro ha fatto anche pure due gol.
Bruno, andiamo, ci proiettiamoci un po' agli ottavi di finale. Stasera conosceremo l'avversario, no, che l'Italia affronterà poi sabato alle ore 21. Ecco, per gli ottavi che scelte a centrocampo? Perché a questo punto è un bel rebus per le CT Mancini.
Sì, tieni presente che nella formulazione del centrocampo lui tiene due centrocampisti, diciamo, più statici, più di posizione, e uno che si inserisce. E ieri è stato Pessina, no?
Sì.
Il centrocampista che andava senza palla, e difatti era lui il preposto alla conclusione o all'inserimento, cioè colui che divenisse l'attaccante in più, e si è visto. Di solito lo fa Barella, per cui lì c'è scelta. Io dico che deve soltanto decidere se riesumare, cioè riprendere Barella, ma non dimentichiamo che ieri questa partita è stata particolare con questi cambi, perché arrivava 4 giorni dopo la precedente gara, mentre la prossima arriverà 6 giorni dopo la partita con Galles. Per cui la scelta è ampia, e comunque vada, sappiamo che ci saranno due più statici, cioè più pensatori, e uno che cercherà di inserirsi. Io dico che Barella ritroverà la titolarità. E poi è molto probabile che si vada con Jorginho e Verratti.
Bene.
E poi possiamo stilare i migliori tre azzurri dopo queste prime tre partite.
Non è facile perché tutti hanno fatto delle prestazioni importanti. Ecco, però sì, un podio, Bruno.
Perché poi sono tutti titolari, insomma, come dice Mancini, quindi è complicato.
Tre partite, tre vittorie, tra l'altro difesa che è un bunker, 11 gare senza subire gol, è vicinissimo al record di Valcareggi della nazionale che arrivò a 12. Però se dovessimo sceglierne tre, diamo questo compito in grado.
Ma giustamente hai detto la difesa è arrivata a 11 partite e il record con Zofka ai tempi di Valcareggi è di 1143 minuti, se non vado errato. Siamo in prossimità. Però ripeto, mi baso su quello che ho detto prima. È chiaro che Jorginho è imprescindibile, per cui c'è sempre stato. Gli altri magari si sono fatti vedere una volta sì, una volta no, o perlomeno il livello medio è stato un livello decisamente alto. Andrei su Locatelli. Ma tu mi hai chiesto i migliori tre, sì, di queste tre partite, non ovviamente relativo alla partita di ieri, e poi Spinazzola, ecco, penso che questi sono coloro che dovrebbero così meritarsi, insomma, un mezzo voto in più degli altri. Però io aggiungerei che, insomma, prima dicevo abbiamo vinto tre partite di fila, a prescindere da chi è sceso in campo la squadra ha dimostrato di esserci a livello di gioco, per cui senza il ritegno che direi contraddistingue chi teme di essere smentito da ciò che potrà accadere in futuro, io dico che siamo di fronte ad un nuovo movimento calcistico e lo definirei il mancinismo. Un'idea, un modo di fare calcio, no? Che non prescinde dal bello e dalla tecnica, che pure impreziosita dal record uguagliato, cioè le 30 partite di cui si è parlato molto in questi ultimi tempi, cioè come aveva fatto Pozzo nel 39, perché visto che c'è stato il sacchismo, il guardiolismo, il sarrismo, insomma, coniamo questo
mancinismo, grazie.
Perché, insomma, sì, mi pare che
ci piace, ci piace.
Si può fare.
Mentre vedevo i giocatori che uscivano,
Bruno, facciamo partire l'hashtag nei prossimi giorni, facciamo partire l'hashtag, così facciamo il mancinismo.
Per esempio, ieri la fotografia è stata anche la passeggiata mattutina per Villa Borghese, sono cose anche molto importanti queste.
Ti abbiamo interrotto, Bruno, rivengo da te, stavi dicendo...
No, stavo dicendo che ieri ero collegato via Skype con Sky, no? C'erano i calciatori che uscivano dall'hotel Principe, hotel del Parco dei Principi, no?
Sì.
E vedevo che da parte dei tifosi non c'era la caccia al divo come accadeva in passato, Buffon, Del Piero, Totti, Roberto Baggio, eccetera, eccetera. C'era una nazionale uniformata, però il divo era Roberto Mancini.
Sì,
no?
Sì, sì.
E mi pare che questa è una nazionale che veramente rifletta in campo la luce di Roberto Mancini. Non c'è il singolo al quale aggrapparsi, adesso vediamo stasera che cosa ci fa vedere. No, c'è Mancini ed è lui. Tra l'altro ieri ha fatto anche un piccolo colpo di
esatto
campo.
Bellissimo.
A proposito,
con la sua eleganza, perché lui esteticamente è proprio elegante, lo era in campo e lo è anche adesso come allenatore,
in perfetta forma tra le altre cose.
Sì.
A proposito, visto che hai citato questo colpo di tacco, che tra l'altro l'abbiamo visto praticamente ovunque, sia
bellissimo,
nei giornali che sia nel web, eccetera. Allora, pensando a quel colpo di tacco dove quando lui fa il tacco e prende il pallone dietro, Vialli ride, cioè se la ride, come ti guarda, che no, come sempre il numero. Però ti voglio chiedere, Bruno, in questo momento qual è stato il colpo di tacco di Roberto Mancini da quando è arrivato alla guida della nazionale? Cioè, dove un numero del genere, dove lo possiamo identificare, no? Su che tipo di situazione è legata alla nazionale?
Allora, se dovessi andare molto indietro, io direi che il colpo di tacco è stato Zaniolo, perché aveva chiamato un ragazzo che non aveva mai giocato in Serie A e l'ha chiamato in nazionale. Poi povero Zaniolo è incappato in quello che è incappato, però lì capisci che c'è la genialità di un allenatore che punta soprattutto alla qualità, a prescindere dalla carta d'identità, dal numero di partite che puoi aver giocato in campo internazionale, in campo nazionale e anche con la stessa selezione azzurra. E quello è un colpo di tacco. Come ieri è stato quello di Pessina, perché se vai a rivedere tutti i giornali, tutti davano Cristante come terzo centrocampista, no? Nella partita di ieri, però lì invece capisci che le idee sono chiarissime, come dicevo prima, due centrocampisti più di contenimento o di palleggio, perché direi che è negativo, no? Parlare di centrocampisti di contenimento quando si allude a Verratti e a Jorginho, no? Sono due creatori di gioco che al limite stanno in posizione leggermente arretrata. Ecco, il fatto di aver messo Pessina capisci che le idee sono chiarissime, non c'è improvvisazione, c'è un qualcosa che rientra proprio nel mancinismo, ecco, nel mancinismo.
Per cui... mi piace questo mancinismo. Adesso lo facciamo partire l'hashtag, cosa. Allora, andiamo
a parlare di un altro protagonista di questa nazionale, che è Insigne, che ha una situazione un po' al limite, perché dovrebbe rinnovare, ma questo rinnovo con il Napoli non arriva. La scadenza del contratto è 2022. Insomma, forse il giocatore vorrebbe qualcosa in più rispetto a quello che
già propone Napoli, che dovrebbe riproporre le stesse condizioni
se non al ribasso.
Bruno,
sì, io difatti avevo saputo un po' di tempo fa che la proposta di De Laurentiis, visto il momento in cui viviamo, in cui tutte le società dicono, tutte, Napoli compreso, dobbiamo tagliare, ridurre praticamente il costo degli stipendi. Vorrebbero farlo tutti, però nel momento in cui c'è un accenno ad un tipo di trattativa, tipo quello dello stesso Insigne, insomma, siamo qui, che non dico che ci scandalizziamo, però diciamo che è impossibile che si arrivi a tanto. Però io dico che non mi riferisco al caso Insigne, perché è chiaro che Insigne, se dovesse andare avanti disputando un europeo in grande spolvero, avrebbe teoricamente il coltello dalla parte del manico. Però è chiaro che per una questione, secondo me, di serietà, bisogna che tutte le società facciano un passo indietro, perché se no andremo avanti sempre a parlare di questi ricchi scemi alludendo ai presidenti, che ad un certo punto fanno il passo più lungo della gamba e si ritrovano tutti in difficoltà. È chiaro che se si arriverà ad un accordo, penso che non sarà comunque un accordo migliorativo per Insigne.
Bene, invece quando ci siamo sentiti in tarda mattinata, Bruno, parlavamo di tentazione Çalhanoğlu Inter, invece abbiamo dato l'ufficialità,
è concreta,
domani visite mediche di Çalhanoğlu, che firmerà un triennale da 5 milioni più bonus, insomma passaggio dal Milan all'Inter per il turco.
Sì, è abbastanza sorprendente, no? È sorprendente, però ha una sua spiegazione che ci riconduce al caso purtroppo Eriksen, sì. Per cui l'Inter, trovandosi nella situazione ovviamente di non poter disporre del giocatore svedese, avendo bisogno di un giocatore di fantasia in quella posizione, è chiaro che c'è questa virata verso Çalhanoğlu, che poi facciamo anche un po' i conti della serva, che permette all'Inter di risparmiare, no? Adesso bisognerebbe indagare maggiormente su quella che è la situazione assicurativa dell'Inter in merito alla vicenda Eriksen. Io ho provato ad informarmi, però fino a questo momento non ho avuto notizie in proposito, però penso che ci sia alla base un'assicurazione che potrà mettere l'Inter al riparo, insomma, di non dover spendere e per l'uno e per l'altro giocatore, fermo restando che deontologicamente solitamente le società fanno di tutto perché venga riconosciuto da parte di loro stessi quello che il giocatore ha sottoscritto e che il giocatore merita. Però mi pare che qui siamo di fronte ad un caso che non è quello legato ad un infortunio di gioco, siamo di fronte ad un caso particolare, per cui penso, facendo i conti, che alla fine l'Inter, insomma, si mette in una situazione di leggero vantaggio.
Ci guadagna dal punto l'ultimo, chiudo, ci guadagna tecnicamente molto l'Inter e ci perde il Milan molto, come la vedi?
Ma il Milan secondo me riesce a rimediare tranquillamente, perché insomma i Çalhanoğlu si possono trovare in giro, no? Non stiamo parlando di un giocatore insostituibile al 100%, per cui già il fatto che il Milan possa virare su Zaccagni, e se ne parlava anche durante l'inverno, ho avuto occasione di parlare con Massara, con Maldini, di questo giocatore, so che piaceva molto, per cui il Milan penso che si rimette ad una condizione tipo punto di partenza con un ottimo Çalhanoğlu al top, per mio modo di vedere, e mi riferisco al Çalhanoğlu di tre quarti di stagione, è superiore a Eriksen, superiore come movimento, come dribbling. Eriksen al piede migliore di Çalhanoğlu, per cui però bisogna vedere che Çalhanoğlu sarà, perché quello che stiamo, prima si parlava di Insigne, del suo europeo che potrebbe dargli slanci, potrebbe dargli dal punto di vista contrattuale maggior forza. È chiaro che Çalhanoğlu, visto fino adesso, che forza ti può dare? Cioè a se stesso non dà nessuna forza, perché è sparito completamente dal campo, per cui però vabbè, poi l'europeo è una cosa, il campionato è tutt'altro.
Certo.
Staremo a vedere. Bruno, siamo arrivati al termine anche dell'appuntamento di oggi, questo inizio di settimana, però sì. Adesso...
Sì, adesso dedichiamoci alle partite di oggi, ce ne sono quattro, e per cui per quelle che sono le statistiche andiamo dal nostro amico Federico, ok? Lo lanci tu.
Come sempre, poi ti ringrazio, naturalmente l'appuntamento con te domani, e adesso ci colleghiamo con Federico Mosca.
Ciao Bruno, ciao Marco, buongiorno dagli studi di Sisal Match Point. Oggi in campo ben 4 match, allora partiamo alle ore 18 con l'Olanda già qualificata che cerca l'unplane, gli Orange hanno la strada in discesa con la Macedonia e per gli esperti di Sisal Match Point la terza vittoria è molto probabile al 73% contro appena il 9% di chance a favore dei Macedoni. Scontro diretto invece per aggiudicarsi l'altro posto disponibile tra Ucraina e Austria, entrambe a quota 3 punti. Gara in equilibrio, ma il successo più probabile è quello ucraino al 29%. La vittoria austriaca al 25%, occhio al pareggio al 46%. Nel gruppo D a punteggio pieno c'è il Belgio, nettamente avanti con la Finlandia, con un successo al 75%, pareggio al 18%, mentre vittoria finlandese solamente con il 7% di chance. Chiudiamo infine con Russia-Danimarca, i danesi sono fermi a 0 punti, ma con i russi potrebbe arrivare il primo successo nella competizione, opzione al 57%. Da Sisal Match Point è tutto per oggi. Appuntamento a domani.